Amiche ed amici di TN Radio, ben ritrovati per questa nuovissima puntata, la numero 165. Io continuo a stupirmi che siano sempre così tante, ormai non le guardo più, cerco di non guardarle più. Siamo tornati per un'altra puntata, il Toro ha giocato, il Toro ha vinto, sono nella piacevolissima compagnia di Nick Gia, che è tornato a farci compagnia. Ciao Nick, ci manca
un sacco. Ciao ragazzi, ciao a tutti.
E il solito Federico Bosio che è lì, che frigge per parlare di mercato e di cose. Guarda. E il
ciao sorrisino a tutti, che ben ritrovato Nick, ben ritrovati tutti.
Il sorrisino di chi la sa non lunga, lunghissima.
Di chi vuole dire la sua, capito? Non si tiene oggi,
vedo.
Che arrivano già i primi commenti. Ciao Christian, mi raccomando, fate i bravi in chat, ma anche no, tanto è uguale. Comunque, in ogni caso, il Toro ha giocato, il Toro ha vinto, prima vittoria in campionato del Toro, perché la prima vittoria stagionale è stata in Coppa Italia.
Never forget Feralpisalò.
Feralpisalò, esattamente, un partitone incredibile, indimenticabile. Il Toro ha vinto la sua prima partita in campionato, 1-0 contro il Genoa, una partita brutta, veramente brutta, risolta al 94esimo da una magia di Radonjić, che si è inventato un gol che soltanto lui sa fare, ma che soltanto lui si ricorda di fare una volta all'anno, e quindi segnatevelo perché fatto, finito.
Ce lo siamo giocato,
il colpo ce lo siamo giocato, quindi non vi lamentate più. E quindi adesso è venuto il momento di commentare un po' questi 90 minuti brutti, lo ripeto, è arrivato il momento di commentare questi 90 minuti per poi fare un po' una piccola chiosetta sul mercato che ha lasciato qualcosa di croccante. Vai, chi vuole partire?
Io non ricordo, voi no, l'ultima volta che avete registrato la situazione mercato c'era il limbo Buongiorno, il limbo Zapata e
il limbo, c'era proprio il dubbio che Zapata dovesse arrivare al posto di Buongiorno praticamente, e invece poi giro di una notte
è passata già tanta acqua sotto i ponti. No, allora la partita sì, è una di quelle partite che eufemisticamente vengono definite tattiche, anche se oggettivamente è stata una partita per me neanche noiosa, perché è stata incredibilmente intensa, chiaramente poche occasioni da gol, ma io avevo comunque la sensazione che qualcosa di interessante potesse succedere. Nel Torino chiaramente la novità più interessante era la presenza di Zapata, complice il fatto che Sanabria si era fatto male nella partita contro il Milan, e quindi c'era tanta curiosità. Ovviamente ha fatto un allenamento e mezzo con la squadra, credo, una roba del genere, quindi abbiamo visto qualcosa, secondo me lo abbiamo visto a velocità, cioè un po' col freno a mano tirato, si vedeva che non metteva la gamba, che non provava l'allungo al 100%, sembrava trattenersi un pochino, ma ci poteva pure stare, viene comunque da un anno difficile, un campo proprio nel senso letterale, un prato che non conosce, quindi secondo me ci può stare. E in generale il Torino ha fatto una partita tosta, ma secondo me è stato sottolineato un po' poco, perché il Genoa è una squadra tosta. Cioè il Genoa è una squadra molto difficile da affrontare, l'ha dimostrato in queste prime partite, ha battuto la Lazio, che per me è una delle migliori squadre del campionato, e credo che ce lo dimostrerà poi col far della stagione. Nella prima giornata non ricordo che cosa avesse fatto, forse ha vinto addirittura. Non credo abbia vinto, però comunque ha dimostrato di essere una squadra tosta, e quindi pensare di passeggiarci sopra, no, pensare di poter fare un po' meglio sì, ma qui si apre anche un altro grosso capitolo che secondo me è quello Juric, che vedo che sta scaldando molti animi, ma magari ci arriviamo più tardi.
Comunque ha perso 1-4 contro la Fiorentina nella prima partita.
Ok, questo ritarda leggermente il mio discorso. Anche la Fiorentina prima del 4-0 con l'Inter sembrava però essere partita bene. Per in generale, secondo me, il Genoa sarà una squadra tosta.
Sì, no, allora, sono d'accordo che il Genoa sarà una squadra tosta. È una squadra sicuramente con più valori rispetto al Cagliari, che è un'altra neopromossa che ha affrontato due giornate prima. Resta comunque una neopromossa che deve comunque trovare le misure sulla nuova categoria, e tu hai fatto veramente tanta fatica. Cioè un'altra partita che è uguale a Torino-Cagliari. Se non si inventa la magia Radonjić, tu probabilmente il gol non lo prendi, perché alla fine il possesso palla l'hai avuto tu, sei stato tu nella loro metà campo, la manovra l'hai fatta tu, ma veramente non hai fatto niente. Non tiri mai, e da manovra è ai 0,3 all'ora, neanche agli 1 all'ora. Cerchi di muovere gli avversari, ma dovresti andare veramente a velocità quadrupla, fare le stesse azioni che fai, ma al quadruplo della velocità, allora avresti un riscontro. Per fortuna ha fatto Radonjić, comunque un giocatore che ha quelle qualità, e siamo contentissimi che riesca a tirarle fuori. Se lo facesse tutte le partite non sarebbe al Torino, ma non l'ha mai fatto in carriera. Però così è cioè, se io penso al Torino visto nelle prime tre giornate di campionato, considerando che è il terzo anno di un ciclo con lo stesso allenatore, poi sì, giocatori cambiati, quello che volete, ma sono tre anni che c'è questo allenatore, guardare un campionato così è dura, molto dura. Io spero veramente che queste due settimane di pausa portino, cioè aiutino a integrare gli acquisti dell'ultimo minuto, aiutino la condizione atletica, perché comunque sono tre partite che il Torino è sulle gambe, tutti, perché un campionato così è molto tosta. Perché se con le neopromosse fatichi e non tiri, quando affronti una squadra vera ne prendi quattro senza scendere in campo, è dura, è oggettivamente dura.
Sì, prima di analizzare le motivazioni per cui è arrivato, cioè per cui il Toro è arrivato in questa condizione fisica a queste prime tre partite, volevo analizzare l'unica cosa positiva della partita di Torino-Genoa, appunto il gol finale, che solleva una tematica. Il Toro nella gestione Juric ha perso una quantità di punti nel finale di partita che soltanto l'anno scorso erano 18, come lo stesso Juric diceva in conferenza stampa post partita, e invece questa volta il Toro è riuscito non solo a non farsi far gol, ma a vincerla al 94esimo, a due minuti dalla fine del recupero, riuscendo appunto a invertire un po' quello che sembrava una sorta di trend della gestione Juric. Qua la domanda che vi faccio, anche un po' popolare, tra virgolette, è cambiato qualcosa anche nella testa? Gli inserimenti a livello di giocatori che sono arrivati dal mercato possono aver aiutato, come giocatori con esperienza, come Zapata, per farvi un esempio, possono aver aiutato nella gestione degli ultimi minuti? È cambiato davvero qualcosa o è una semplice pura coincidenza e non ci dobbiamo abituare?
Forse si vedrà sul lungo se è cambiato qualcosa. Sicuramente è una vittoria arrivata così, è comunque una vittoria che serve. Il gol di Radonjić, al di là delle qualità tecniche, è bello, perché è uno di quei gol che piacciono alla tifoseria, perché è un gol voluto, cioè se l'è proprio andato a prendere con caparbietà, e sicuramente è servita anche a livello psicologico. Poi non, per il resto secondo me bisogna valutare, si vedrà più sul lungo, speriamo.
Certo. Sì, credo anch'io che insomma lo capiremo col tempo. Credo anche che in questi anni ci sia stato un lavoro in questi termini da parte di Juric, anche se mi chiedo come si possa allenare una situazione del genere. Come alleni il fatto di non prendere gol negli ultimi minuti? Cosa fai? Ne fai la cura Ludovico per 90 minuti e poi ne provi i riflessi? Cioè è complicata. Quindi non so esattamente come si possa preparare una cosa del genere, ma immagino che sia stato un cruccio di Juric negli ultimi due anni, e quindi che piano piano i risultati arrivino, me lo aspetto. È molto presto per giudicare, e in questo mi sento anche di controbattere un po' a Fede. Secondo me è molto presto per giudicare tutto il resto, anche gli altri punti. Adesso dirsi che il Torino, quando trova una squadra che gioca a calcio, ne prende quattro, è successo. Perché è successo, però aspettiamo, non penso che succederà sempre. Lo so che lo sai anche tu, anche perché questo Milan non è che solo che gioca a calcio, ma gioca a calcio parecchio bene in questo momento.
Sì, no, ma l'abbiamo detto la settimana scorsa.
Immagino, certo.
Sì. Però no, aspettiamo.
No, aspettiamo, ma anzi addirittura, se posso dirvi, il fatto che il Toro sia arrivato sulle gambe in queste prime giornate mi fa un pochino ben sperare per il futuro, perché negli scorsi due anni il Toro arrivava all'inizio del campionato con i motori subito a palla, no? Arrivava sempre molto molto carico, con vittorie sostanziose anche di carattere, come erano arrivate che so, mi viene in mente a Cremona l'anno scorso, di cattiveria, di rabbia, a Monza, eccetera. Erano sicuramente in una condizione fisica molto più alta, ma per poi come per vedere come è andata nel resto della stagione, forse quest'anno è stato adottato proprio un metodo diverso. Anch'io i giocatori proprio dal sessantesimo, dal sessantesimo in poi, ma anche prima, li ho visti veramente molto affaticati, come se la preparazione fosse stata un pochino più tosta adesso per poi ritrovarla più avanti, che un po', se vi ricordate, era anche uno dei miei grandissimi crucci della scorsa stagione, che dopo marzo, dopo febbraio-marzo, la squadra non stava più in piedi. Quindi secondo me potrebbe essere stato anche fatto un lavoro diverso, con i cambiamenti che ci sono stati anche a livello di staff, indirizzato proprio a ricercare una condizione fisica più stabile nel corso della stagione.
No, è molto difficile questo oggettivamente, non avendo accesso ai dati dei giocatori, non avendo accesso alle tecniche di allenamento, non avendo accesso alle conoscenze basilari, perché nessuno di noi tre ne sa purtroppo niente di medicina dello sport, quindi davvero difficile per noi da fuori dire qualcosa. A me sembra sempre che la sensazione sta sulle gambe, non sta sulle gambe, passi prima dalla testa che dai piedi, almeno per quello che è possibile percepire a noi dall'esterno. Poi esistono i cicli di forma, esistono le condizioni ed è tutto vero, però quello che noi vediamo spesso come era sulle gambe, credo che il più delle volte sia più che altro un gli è mancato quella usiamo anche parole sbagliate, quella voglia, non c'è neanche la voglia, però c'è un click mentale, c'è quella motivazione, c'è quel surplus psicologico che secondo me viene ancora prima della qualità. Ci sta, effettivamente non è stato un Torino, non è sembrato particolarmente brillante, ma è anche sembrato un Torino che un po' come l'anno scorso, a differenza del primo anno di Juric, non vuole andare a pressare, non vuole ammazzarsi, e vuole cercare di controllare un po' più il ritmo della partita e se stesso, magari anche, perché no, per non arrivare al novantesimo scoppiati e rischiare poi le fregature di cui parlavamo prima.
Sì, sì, vero. Fede, volevi aggiungere qualcosa tu su questo argomento? Non so.
No, sicuramente la testa influisce, però diciamo che in queste prime giornate si è visto comunque appunto poca brillantezza proprio fisica, cioè l'ultima partita, poi si può anche entrare nel discorso dei cambi, che questa volta sono stati utili, ma secondo me nuovamente tardivi. Cioè, hai fatto dei cambi perché Vlasic e Belanova ti hanno chiesto il cambio, si sono fatti male. Sì. Poi non avranno niente di particolare, ma si sono fatti male perché uno aveva i crampi e l'altro si è mezzo stirato, ed eravamo tipo al sessantesimo. Quindi sicuramente devono ancora entrare nella condizione atletica ottimale. Però aspettiamo. Questa pausa secondo me sarà importante sotto tanti punti di vista.
Sì, sarà super importante, vero? Dimmi Nick, dimmi.
No, prima di tutto sarà importante sul tema del gioco, che è un po' quello che, passato il mercato, sta agitando un pochino la piazza. Cioè il fatto, in molti lamentano, no? Mi sembra che questo Torino non è, dal punto di vista della costruzione offensiva, al livello che ci si aspettava all'inizio del terzo anno di Juric. Come diceva Fede, è vero che il terzo anno, scusami, è vero che cambiano i giocatori, ma è anche vero che il terzo anno, e direi che quest'anno, e magari così ci colleghiamo anche al mercato, a differenza dell'anno scorso, non si può più parlare di secondo primo anno. Questo a tutti gli effetti è un secondo anno, perché l'ossatura della scorsa stagione è rimasta, e hai inserito qualche innesto molto tardivamente. In questo anche secondo me la pausa darà i suoi frutti, perché oggettivamente potrà inserire Soppi, potrà inserire Zapata e tutti i giocatori, insomma, che sono arrivati all'ultimo in questa sessione.
Eh sì, era una delle cose che volevo sollevare, sì, appunto, di parlare del mercato e la differenza rispetto agli anni scorsi. E poi subito dopo parlare anche della questione del gioco, no? Che dicevi tu, che si è visto già un cambiamento da parte di Juric, che sta andando verso anche dei cambiamenti tattici che non mi aspettavo, che ha scelto un 3-5-2 assolutamente anomalo, con due attaccanti che non ha praticamente mai avuto in tutta la sua gestione al Toro. ma sì, comunque cioè, nello specifico il mercato sì, ha portato giocatori anche di livello abbastanza alto, che secondo me dobbiamo anche aspettare. Uno tra i tanti che non è stato minimamente considerato è Tamez, che non sarà Pogba, ma ha delle grandi potenzialità dal mio punto di vista, soprattutto fisico, ha delle grosse potenzialità, per quanto contro il Genoa abbia fatto, dal mio punto di vista, anche molto male. Poi mi direte voi la vostra.
No, sì.
Ok,
chiaramente fuori forma Tamez.
Esatto, chiaramente abbia, fuori forma.
La medaglia d'oro per passaggi agli avversari contro il Genoa.
Sì, esattamente. Esattamente, sembrava lo facesse apposta, però appunto ha inserito un giocatore in più, comunque anche di quantità e di qualità, come Tamez in mezzo al campo. Sulle fasce sei riuscito a prendere Bellanova, ha inserito Soppi, hai venduto Baieie, hai venduto Singo, e dalla parte sinistra hai ripreso anche Lazaro, che va, Lazaro come cavolo volete chiamarlo, che va a completare sostanzialmente la fascia sinistra con Vojvoda, e appunto a destra ci sono Soppi e Bellanova che se la giocano. Quindi hai dato tanto cambio sulle fasce. Oddio, la fascia sinistra sembra particolarmente identica a quella dell'anno scorso, però
beh, però sia Soppi che Lazaro possono fare entrambe le fasce.
Esatto, quello, cioè, un tratto di imprevedibilità, esatto. E poi soprattutto devo dirvi anche questa cosa qua che mi ha incuriosito molto, di una persona che ha contattato Cairo sui direct su Instagram, che chiedeva: ma arriverà un altro trequartista? E con Cairo che dice: no, giocheremo con due attaccanti. Non è attendibile, ve lo dico, però obiettivamente potrebbe essere anche uno spunto, perché non è arrivato il sostituto di Miranchuk, ma è arrivato un attaccante in più. Chiedo scusa. Quindi non si sta con due attaccanti, ma si sta con tre attaccanti. La cosa è cambiata anche abbastanza radicalmente, ed è per quello che mi legavo al 3-5-2. Cioè, ovviamente io vi chiedo se Juric, secondo voi, ha in testa un cambiamento di modulo, anche se effettivamente la traccia sembrerebbe proprio essere quella, ecco.
Sì, secondo me si terrà più a freccia al proprio arco, e sarebbe pure l'ora. Va bene avere un certo tipo di identità, però questa cosa deve valere più nei principi che rigidamente nel modulo. Chiaramente il Torino in questo momento ha quattro trequartisti, però di cui Sek gioca, non gioca, 4-3, Vlasic, Karamo, Radonjić e Sek. Quindi sì, diciamo quattro che però non ti danno le garanzie di essere quattro titolari o quasi. E dall'altra parte hai tre attaccanti che, se stanno bene, non riapriamo il discorso, se stanno bene, Pietro Pellegri ce l'ho con te, possono giocare tutti e tre. Lì sì che invece la sensazione di avere tre quasi titolari. E quindi secondo me il Torino si gioca questi, si ruoterà questi 6-7 giocatori d'attacco nella conformazione che ritiene migliore, quindi magari ingrossando il centrocampo, che con Linetti, Tamese, Ricci e Ilic sembra abbastanza ricco, e insomma Juric cercherà di volta in volta la situazione migliore. Quel che è chiaro è che i meccanismi offensivi del Torino non sono ancora dove devono essere. E questo un po' preoccupa, però è anche vero che, e mentre sì, stiamo mostrando per chi ci segue,
grazie
in diretta,
Silvio Luciani.
Grazie a Silvio Luciani, naturalmente, chi se no, le operazioni in entrata e le operazioni in uscita, insomma, ho perso il filo. Però mi aspettavo di più da Juric. Leggo intorno che, come se Juric fosse quasi sulla graticola, come se il gol di Radonjić ci abbia un po' tolto le castagne dal fuoco. Secondo me Juric merita un credito che è pari a quello di un professionista che per 2 anni ha fatto, secondo me, esattamente il suo dovere più uno. Cioè ha spinto, secondo me, il livello della squadra un pochino più in là del suo reale valore. Se fosse stato un fenomeno, questa squadra arrivava settima, non lo è, però credo che sia ancora un buon allenatore che ha i suoi difetti, e la fase offensiva è chiaramente uno di questi difetti, però ha anche i suoi pregi, e il Torino in questo momento si appoggia tranquillamente su quelli, come una fase difensiva che quando non naufraga come contro il Milan è piuttosto solida, e tante altre qualità che ondeggiano, perché siamo fondamentalmente una squadra normale con un allenatore, secondo me, tra il normale e il bravo, senza scendere a isterismi per cui adesso che abbiamo preso Zapata, se non arriviamo settimi è tutta colpa di Juric. Cioè, quel discorso mi piace poco.
No, 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 tutta colpa di Juric no, perché comunque nel suo percorso ha fatto cose molto buone per il Toro, però ha tanto credito, cioè siamo al terzo anno, sono due anni che gode di un credito superiore ad altri allenatori che sono passati al Toro, probabilmente la gente adesso vuole iniziare a vedere dei risultati.
Il credito da cui gode se l'è guadagnato in questi due anni, cioè non sono due anni che il Torino fa quindicesimo e la gente dice credete in Juric, credete in Juric, sono due anni che il Torino fa
no, però sono due anni che raramente viene contestato Juric quando si sbagliano delle cose, mentre
perché secondo me non,
una cosa buona c'era? una fetta di colpe, come abbiamo detto più volte nelle puntate degli altri anni, le ha anche lui. È comunque delle soluzioni di gioco limitate per quello che abbiamo visto, quasi mai azzecca i cambi, tanti punti persi nel recupero in due anni, se adesso li abbiamo fatti tanto meglio, però insomma c'è una serie di problematiche che ci siamo portati dietro per due anni, quindi la gente dice adesso siamo al terzo anno, non puoi giocare in questo modo sostanzialmente. Poi ripetiamo, siamo alla terza di campionato, aspettiamo, diamo tempo, però no,
il mio discorso è che anche se il Torino migliorasse di poco, cioè tutti gli allenatori hanno dei difetti. Avevamo Mihajlovic che, per carità, avevamo un gioco offensivo spumeggiante, e però ne prendevamo tre a partita. Avessimo Zeman sarebbe la stessa cosa. Poi ci sono gli allenatori che, particolarmente a Torino, hanno avuto quasi solo difetti, come il povero Giampaolo. Però, che cosa chiediamo a Juric? Di diventare... Cioè, se gli dobbiamo chiedere di diventare un allenatore senza punti deboli, non lo diventerà mai. È un allenatore tra il 6 e il 7 per una squadra che in questo momento sta tra il 6 e il 7. Cioè un allenatore adeguato, secondo me, al livello che il Torino vuole raggiungere. Non è che se togli Juric in questo momento dipende da questa squadra fai un salto di qualità.
No, anzi, no, dipende quale livello vuoi raggiungere. C'è sicuramente un elemento importante rispetto ad altri allenatori del passato e rispetto anche all'anno scorso nell'analisi del mercato, che non è andato via nessuno.
Esattamente, quella è la grande differenza.
Siamo passati con un Buongiorno praticamente venduto all'Atalanta, che invece non lo è stato. Ricci è rimasto, Schurz è rimasto, sono rimasti tutti i giocatori importanti. È stato ceduto Singo, che sicuramente non era un giocatore che brillava nel modulo, nel tipo di gioco di Juric, ed è stato preso un giocatore, a mio modo di vedere, migliore, che in queste prime tre partite non ha brillato, ma diamo tempo. E quindi questo è un elemento importante, cioè non è stata fatta nessuna cessione eccellente per finanziare degli acquisti comunque importanti che ci sono stati. Secondo me il Torino complessivamente ha fatto un bel mercato, sicuramente un mercato migliorativo, anche perché sostanzialmente è la squadra dell'anno scorso con Zapata in più. Sì, esatto, hai preso una alternativa valida a centrocampo e hai preso Zapata, che è un top player per il Torino in attacco, hai preso un'alternativa in difesa come Sazonov, quindi hai tutte le carte in regola per fare meglio dell'anno scorso ad oggi.
Sì, infatti è quello che si diceva all'inizio, appunto, che la squadra non è come l'anno scorso, che è completamente rifatta con giocatori completamente nuovi che devono imparare tutto da capo. Quest'anno hai il tuo zoccolo duro bello consolidato, a partire dalla difesa soprattutto, perché è vero che Gigi è stato operato e per due mesi starà ancora fuori. Smettila, Fede, smettila.
Rinnovato al doppio dell'ingaggio. Rinnovato al doppio dell'ingaggio.
Ha fatto bene. Comunque
CC come Benzema gioca per la gente che sa best the football. Sì. Non Federico Bosio.
No, infatti. L'apporto di Gigi, ma se rimane con l'ernia tutto l'anno, guarda.
A parte questo è proprio brutto.
augurare il male a una persona, a un
povero
ragazzo.
Sono molto felice che abbiamo preso un prospetto come Sazonov.
Ma non l'hai neanche mai visto.
Non l'hai visto neanche in faccia.
Ma fosse per te, fino a ieri giocava, fino a ieri stava in WWE Sazonov. E tra l'altro,
appunto, basta che i falli li faccia fuori dall'area e non dentro, e abbiamo già guadagnato.
Allora, secondo me, l'unico destino che può avere Sazonov per il tipo di volto cattivo che ha, poi ovviamente magari sarà tutto l'opposto, è che la prima partita che gli fa giocare Yuri ci arriva talmente carico a palla che uccide qualcuno in campo e fa tipo 18 giornate di squalifica, non lo rivedremo mai più. Secondo me ho quella vibe lì, non so se avete avuto la stessa vibe anche voi.
Devastante.
Allora comunque, no, cioè, io mi aspetto qualcosa di più da Juric in questo anno.
Questo è il discorso per degli scherzi.
No, però, cioè, me lo aspetto a partire da un mercato che è positivo e a partire da una base di 2 anni in cui Juric ha fatto il suo. Cioè, perché adesso mi sembra nel discorso comune che stia un po' passando che Juric è un miracolato, ha fatto 2 anni di merda e adesso si deve svegliare. Juric ha fatto in 2 anni quello che è riuscito, secondo me, il giusto con questa squadra, secondo me anzi un pochino più del giusto con questa squadra, e adesso che è cresciuta la squadra deve dimostrare di saper crescere anche lui.
Sì,
deve dimostrare di diventare quello che in carriera sua non è mai stato, un allenatore da, settimo posto, un allenatore che nel mondo ideale in cui ogni squadra ha gli stessi giocatori, un mondo di FIFA in cui tutte le squadre hanno soltanto giocatori medi, lui è il sesto, settimo allenatore più bravo del campionato. Questa cosa qui, secondo me, deve diventare Juric. Adesso, secondo me, è chiaramente l'ottavo, nono migliore allenatore, forse anche di più, del campionato. Adesso che ha una rosa, secondo me, comunque non all'altezza del settimo posto. Ci sono 7 squadre più forti di questo Torino e questa cosa non va dimenticata pure con Zapata, perché comunque hai perso Miranchuk, che secondo me e secondo noi era un giocatore importante, non so se ci ricordiamo, in primavera noi ci chiedevamo ma riscatteremmo Miranchuk o Vlasic, la risposta non era netta. Poi io sono contento che tra i due sia stato scelto Vlasic, però non era scontato.
No. Ma infatti al netto delle varianti di modulo, secondo me la grossa, grossa, grossa pecca di questo mercato è che c'è un buco. Cioè il buco sulla tre quarti c'è. Non è detto che il Toro giochi per sempre col 3-5-2. E comunque adesso
è probabile che giochi anche col 3-4-1-2 al posto, che quindi giocando con un trequartista solo e 2 punte. Però lì dipende
comunque
ancora una volta.
Comunque l'ultimo giorno di mercato c'hai provato a riprendere Pratt, quindi, che poi è venuto fuori dagli esami che era rotto per 3 mesi e non l'hai più preso. E mi chiedo perché, cioè come sia possibile che tu non abbia delle alternative. Al di là di questo, ci hai provato, quindi evidentemente anche come variante tattica, un trequartista lì di un certo livello lo cercavi.
Sì, quello è vero, ma era nell'idea quello di cercare un altro trequartista, soltanto che dopo aver fatto questo tipo di mercato, che adesso lo vediamo anche lì nella grafica, sicuramente si cercava una soluzione anche abbastanza low cost, e penso che Pratt fosse proprio in quel senso, perché sarebbe andato via a 2,5-3 milioni, non di più, quindi quello era...
Conoscevi al gioco, però ti dà un valore in più rispetto a giocare con Sec tutta la stagione.
Ecco, rispondo subito, spezzo un attimo, rispondo subito a Eiberzigno che ci chiede, Pereira svincolato? No, guarda, cioè, se arriva uno svincolato è la volta che davvero nevica a Torino per 3 mesi di fila, perché... Non penso mai che nel mondo arrivi uno svincolato a Torino. C'è sempre il classico pezzo su Toro News che andate a leggere tranquillamente, con tutti i pezzi, cioè, i pezzi pregiati che si potrebbero prendere. Mi ricordo ancora Adebayor, ma parlo di 10 anni fa, ok? Non arriverà nessuno, dal mio punto di vista. Poi mi smentiranno.
Nella storia recente uno svincolato era un difensore bidone, era arrivato svincolato.
Ma era tipo Vasil prima.
Una roba del genere.
Il grande.
Mamma mia, Vasil prima.
Prima il grande.
Si sia toccato il fondo. No, non mi ricordo se... No. Maxi Lopez.
Carlao, Aieti, forse era proprio prima, sai?
Sì, forse era Vasil prima, può essere.
Carlao, Aieti prima, difesa di ferro.
Vabbè, per me buongiorno, se ci prendi questi 3, buongiorno può andarsene all'Atalanta, per quanto mi riguarda.
Comunque è stato un mercato strutturato sulle richieste di Juric, questo sicuramente, perché hai riscattato quelli che dovevi riscattare, che sono tornati, che hanno voluto tornare, perché Vlasic e Lazaro, penso, soprattutto Vlasic, sono giocatori che avranno avuto altre richieste e hanno aspettato 3 mesi per far risparmiare alla società 1 milione, quindi hanno voluto tornare, ed è un bel segnale, e hai preso degli acquisti interessanti con quel buco lì. L'unico, cioè onestamente, secondo me è stato un mercato intelligente, cioè non è che ti serviva.
Che voto gli dai?
Esatto, sto per fare la stessa domanda.
Io gli do, a parte le tempistiche che sono imbarazzanti come sempre, ma secondo me è un mercato 3 entrate e uscite da 6 e mezzo. Fosse arrivato il trequartista, anche 7 e mezzo, però hai un buco. L'unico di tutti quelli che sono arrivati che è un grosso boh, per me è Soppi, perché...
Non Sazonov, davvero? Sei serio? Cioè, no, per te serio, forse...
Vabbè, lui Sazonov, c'ha già la maglia, Bose di Sazonov.
A parte che mi sembra un bel prospetto veramente, ma poi abbiamo 6 difensori oltre a Sazonov. Soppi è arrivato in teoria per essere il titolare, cioè sul discorso corsie, tu a giugno, dopo che avevi preso Bellanova, 2 giorni dopo hai bloccato Doig dal Verona. E questo è vero che era bloccato, perché ha fatto poi una conferenza stampa Juric in cui sostanzialmente ha detto: Doig mi piace, ma di base ne voglio uno più forte. Poi l'ha menata per un po', che cercava un giovane Ansaldi che ti desse certe varianti tattiche, possibilità di sviluppare il gioco, e poi prendi Soppi. Cioè, allora ti prendi Doig. Per me sbaglierò. Però,
ma in realtà non lo so.
Non so quale sia la differenza di età tra i due.
No, davvero.
Perché... Eh no, Doig è 2002. Sono entrambi 2002, sì.
Appunto.
Sono entrambi 2002, ma sono Doig entrambi da un campionato convincente col Verona. Soppi da un campionato in naftalina con l'Atalanta. E non lo so. Non lo so.
Tu, Nick, però... che voto gli dai?
Ma allora, io da quello che diceva Federico mi aspettavo, era molto convinto, mi aspettavo un voto più alto. Alla fine non mi discosto tanto la sua votazione. Io do 6 perché nell'equazione ci metto le tempistiche. Perché prendere Soppi e Zapata l'ultima settimana per me è un vulnus, cioè non va bene. E ritorniamo, almeno una volta l'anno dobbiamo farlo, alla squadra pronta per il ritiro. Il grande mantra dell'era Ventura che tutti noi apprezziamo. Io adoro che dei commenti ovunque Sazonov è forte.
Sazonov è il prossimo titolare a destra, cioè tu gli devi dare 2 settimane e la difesa è buongiorno Schurz Sazonov.
Non so da dove magari... lo prenda questo credito Sazonov, per
magari
favore, da dove lo prende?
Anche Schurz da destra, facciamo un appello, Schurz a destra fa fatica, Juric, Schurz a destra fa fatica.
Però bisogna far giocare buongiorno, vabbè, buongiorno poi è un'opinione un po' forte. Ma... No, comunque mercato secondo me è da 6, perché ci sono dei punti interrogativi, c'è il fatto di aver preso 8 mezze e poi subito dopo di averlo insultato in conferenza stampa mi fa salire un po' di dubbi. Secondo me il vero buco, più che essere sull'attacco nella scorsa stagione, era sulle fasce, e l'hai rimpiazzato sono d'accordo che Bellanova può fare bene, gli serve un po' più di tempo, ma non sta piacendo tantissimo. Soppi c'ha 21 anni, quindi potenzialmente può diventare davvero qualsiasi cosa, però ad oggi non sei sicuro. Lazaro è un ritorno che mi piace, però insomma non sei al 100% secondo me sulle fasce come avresti potuto essere. Mi sarebbe piaciuto investire qualcosa in più di lì. Zapata per me è oggettivamente un grande colpo, il meglio a cui poteva ambire il Torino in questa stagione, e di questo gli va dato atto, è arrivato troppo tardi, quindi la sufficienza c'è, perché al fin dei conti perdi Miranchuk e prendi Zapata, e quindi già solo per questo sei secondo me diciamo in credito. E poi però l'hai fatto troppo tardi, e quindi per questo per me sei, torni un po' in debito, però la sufficienza sì, cioè il 6. Non so Gualtieri invece.
No, io invece al contrario non do né 6 né 6 e mezzo, ma do un 7 più a questo mercato del Toro, perché non do un 7 e mezzo perché per le tempistiche, perché anch'io le tengo conto che non sono così secondo me fondamentali, e spero che non siano così fondamentali, questo lo sapremo soltanto, diciamo, tra qualche tempo. Do un 7 più perché sei riuscito tranquillamente a dare un po' di cambiamento anche a livello proprio tattico grazie agli acquisti. Come dicevi tu, esce Miranchuk che entra Zapata, due giocatori completamente diversi, quindi vuol dire che già Juric è intenzionato a fare anche dei cambiamenti, quindi questa cosa mi piace. Non hai preso un attaccante, una scoperta, qualcuno da vedere se è... no, hai preso un attaccante forte, l'hai pagato 5,5 milioni, per carità, arriva da una stagione da 2 gol e condizione fisica che comunque anche lì, boh, non lo sapremo, però comunque hai preso un big, hai preso veramente un big. Tamez, secondo me, è l'operazione migliore che potessi fare a centrocampo, semplicemente perché hai due titolari forti come Ricci e Ilic, e riuscire a prendere un altro giocatore comunque di livello come Tamez non era scontato, e riuscire anche tra l'altro a pagarlo poco, per quanto sia stato pagato 2 milioni e 8, da quanto ci ha detto, ci dice anche la gara, non è tanto per un giocatore come Tamez dal mio punto di vista. Poi soprattutto Bellanova, bel prospetto, bisogna aspettarlo. Sulle fasce anch'io non sono completamente soddisfatto, sono in parte soddisfatto, ed è per quello che non do un 8 o un 9, perché si poteva fare di più, c'erano dei profili secondo me che si potevano anche raggiungere, però in ogni caso il materiale che è stato dato a Juric, cioè, quindi il pacchetto che si ritrova, è da 7 più. Dovrà sicuramente essere bravo lui a modellarlo, a modificarlo, perché questo gruppo riesca ad andare poi in Europa, perché come diceva Nick prima, hai 7 squadre davanti almeno che sono molto molto forti, e non è detto che qualcuna quest'anno stecchi, e quindi devono coincidere tante cose, ma sicuramente il pacchetto dato a Juric quest'anno è più soddisfacente dell'anno scorso, e su questo sono assolutamente convinto, ma senza ombra di dubbio, più convincente anche di 2 anni fa. Credo che sia la squadra migliore che Juric si sia ritrovato nel corso di questi 3 anni, quindi...
Anche perché sì, la sua squadra.
Anche perché la sua squadra, esattamente. Quindi 7 più con ormai tante aspettative. Tante aspettative di vedere veramente un cambiamento importante. Ed è per quello che io sono rimasto molto inquietato da queste prime 3 giornate, perché il cambiamento non l'ho visto, neanche lontanamente. Quindi adesso magari questa pausa sarà importantissima, rivelatrice, e sarà fondamentale per il percorso del Toro. Ma in ogni caso io adesso mi ritengo anche particolarmente preoccupato, perché sono ricominciati anche gli infortuni, Sanabria si è già subito fermato, ne arriveranno secondo me anche degli altri, quindi sono sull'attenti io particolarmente, quindi vedremo. Ok, grande Edo, che sia una bimba di Gualti, grandissimo.
No, sicuramente appunto, la squadra più forte che ha avuto in questi 3 anni, la più completa, anche perché comunque sono stati acquisti intelligenti, cioè non è che hanno detto ci serve un centrocampista, ci serve un laterale, ne prendiamo uno a caso, cioè Tamese e Bellanova sono dei giocatori a mio modo di vedere estremamente calzanti per il modo di giocare di Juric. Tamese, vabbè, l'ha voluto lui, ce l'aveva anche a Verona, però sono stati fatti acquisti mirati. Invece, per quanto riguarda le tempistiche solamente di Zapata, perché sono il primo a scagliarsi contro queste tempistiche che sono le solite del mercato del Toro, può darsi che sia successa questa cosa qua, cioè che abbiano valutato fino all'ultimo su quale ruolo buttare l'ultimo gruzzoletto importante, cioè hanno valutato fino a... hanno visto le prime 2 giornate, hanno detto vediamo se Sanabria e Pellegrini, se Pellegrini dà certezze, se Sanabria e Pellegrini fanno qualcosa in più, e in quel caso lì siamo indirizzati a spendere questa decina di milioni sul trequartista forte che va a sostituire Miranchuk. Così non è stato, allora quel gruzzoletto lo mettiamo su un attaccante che possa veramente spostare e quindi prendere la punta di peso, e casomai il trequartista ripieghiamo su un low cost come era effettivamente Pratt.
Secondo me quello che è successo è stato dettato dall'opportunità, perché ricordiamo che Sanabria, cioè, che Zapata è stato tutto il mercato, sul mercato, scusate il gioco di parole, cioè su Zapata c'era la Roma, quindi c'era una squadra importante anche dalla portata di fuoco maggiore di quella del Torino. Quindi secondo me c'era l'intenzione di prendere un attaccante, ma nel senso fantacalcistico del termine, quindi qualcuno con la A, che poi non mantra, diciamo, senza troppi dettagli. Si è aperta l'occasione, secondo me c'è la volontà di prendere per esempio Praet o di riportare a casa Miranchuk. Si è visto che, oh, ma questo Zapata non è andato a Roma, alla fine sta lì, stai a vedere che riusciamo a prenderlo. Si è visto che le richieste dell'Atalanta erano basse fondamentalmente e si è deciso di andare lì, certo. Perché hai fiutato l'occasione. Secondo me, questo giustamente.
Sì. Non so se, cioè, considerando il modus operandi del Toro, che è sempre quello, tu arrivi all'ultima settimana, se tu a 3 giorni dalla fine del mercato o all'ultimo giorno prendi per 10 milioni, non lo so, riporti qua Brecalo, anche se giocava a sinistra, ci serviva uno adesso, ma per dire, metti 10 milioni su un trequartista, sicuramente non lo prendi Zapata, ma proprio per questioni economiche. Sicuramente certo. Non lo prendi, casomai ti prendi una terza punta da 2 milioni. Cioè, non so se ha influito anche quello.
Può aver sicuramente influito, appunto, secondo me ne hanno approfittato anche dal punto di vista sì, pratico, ok? Hanno visto un po' l'evoluzione della squadra, come giustamente ha scritto Eiberzigno, che nome difficile tra l'altro, madonna mia. Sì, si sono resi conto finalmente che i due attaccanti, Sanabria e Pellegrini, non sono affidabili sia a livello di prestazioni, perché Sanabria, a parte l'anno scorso che sembrava Gesù Bambino, non ha sceso in terra, poi più di 6-7 gol non te li può garantire. Pellegrini, se ti fa 3 partite di fila, come ho detto la scorsa puntata, già devi accendere un cero alla Madonna. Quindi un attaccante, bene o male, ti serviva, ne hai approfittato, perché così potevi anche pensare a un cambio modulo. Tutte le cose si sono susseguite affinché tu evitassi magari di prendere un super titolare sulla tre quarti, quindi magari andare a riprenderti il Miranchuk a 12 milioni ad esempio, o 7-10 milioni, quello che poi non so sarebbe stata la richiesta dell'Atalanta. Però in ogni caso hai sfruttato sia l'opportunità che il momento storico del Torino. E faccio una piccola chiosa finale, sempre a giustificare il mio voto di prima, e il fatto che davvero non hai ceduto nessun giocatore e soprattutto non hai ceduto Buongiorno. Infatti la piazza adesso è particolarmente calda, e si è visto nella prima partita di campionato, nella prima partita di campionato, si è visto nella prima partita dopo il mercato, che ovviamente ha risposto il pubblico in maniera abbastanza buona, direi, era quasi tutto esaurito, con una buona fetta del genoana, però comunque bisognava riempirlo quello stadio, e questo secondo me contribuisce molto al 7 più che vi ho affibbiato, di conseguenza il pacchetto definitivo, ragazzi, secondo me ha delle potenzialità molto molto alte. Vedremo se quest'anno dovremo soffrire o divertirci.
Penso che tra poco poi ci saluteremo, ma in chiusura voglio chiedervi: Buongiorno a 25 milioni in astratto, quindi non in questa situazione di mercato, non senza la possibilità di comprare un sostituto, ma una valutazione di Buongiorno per 25 milioni, voi da direttori generali del Torino non l'avreste considerata? L'avreste considerata? Perché io l'avrei considerata, perché secondo me per il mercato italiano sono tanti soldi.
Sì, lo dicevamo la scorsa puntata, che succedeva tutto live.
Vero.
25 milioni per Buongiorno, sì. Cioè, sì, a livello proprio economico, se deve reinvestire, o anche solo lo scambio che volevano fare, Zapata più, mi sembra, 17 per Buongiorno. Sì, sì. A livello tecnico, sì, perché ad oggi Zapata era assolutamente quello che serviva al Torino, è un grande colpo che sposta, e Buongiorno in difesa è una certezza, ma no, non sposta, cioè non è paragonabile. Però a livello emotivo no, e soprattutto non il penultimo giorno di mercato. Cioè, se lo contestualizzi, no. Infatti la società adesso beneficia di questa cosa, ma ricordiamo, non è venuto nessuno, benissimo, non hai venduto nessuno perché Buongiorno ha rifiutato. E tu non si sa perché il tuo capitano l'avevi venduto a 2 giorni dalla fine, senza averne la necessità. Però, meglio così.
Il capitano è Riccardo Rodriguez. No,
sì, scherzo. Comunque. No, volevo solo sottolineare una cosa che...
Però comunque, scusatemi, che tu poi... al netto di questo, perché quello è stato il percorso, che poi tu Zapata l'abbia preso lo stesso, secondo me è un messaggio molto interessante alla società. Non era scontato che le due cose non fossero legate.
No, assolutamente.
Sì, che non sia saltata la trattativa.
Che sia tornato, che sia arrivato Zapata, e tutti molto contenti che sia rimasto Buongiorno, questo assolutamente. Perché comunque è una certezza di questa squadra. Detto ciò, volevo solo sottolineare anche il mercato in uscita, dove sei stato bravo, secondo me, al di là del vendere un giocatore poco funzionale come Singo per una cifra comunque buona, per i 10 milioni per un giocatore che era in scadenza al prossimo anno e che aveva reso poco e buona, hai dato in prestito i giocatori che dovevi dare in prestito come Baye e il Can, e ti sei tolto Verdi a titolo definitivo, che era l'ingaggio più pesante della squadra, al di là delle prestazioni in campo, al di là di quello che poteva dare sul campo, però ti sei tolto definitivamente Verdi, quindi secondo me in uscita è stato fatto un ottimo mercato. Inizio mercato, vabbè, però quello
anche quello è stato importante, ha contribuito moltissimo nel complesso, e Berisha effettivamente anche lui con un ingaggio che non era bassissimo, e poi tra l'altro era letteralmente fuori squadra e credo che avesse cozzato con Juric, se non mi ricordo male.
Sì, perché si aspettava di giocare.
Sì, voleva giocare, voleva essere titolare, e Juric vede soltanto Vanja Milinkovic-Savic, che per il momento parrebbe non aver avuto troppe difficoltà, ma io la prossima volta mi inchiodo la lingua al palato prima di dire queste cose, tanto lo so che la prossima partita si fa autogol da solo con le mani. Ma in ogni caso, prossima partita arriverà ovviamente tra 2 settimane, perché come saprete c'è la pausa per le nazionali, poi arriva la Salernitana, se non vado errato, sì. Arriva la Salernitana fuori casa, e sarà lì anche un'altra bella prova, perché nelle prime 4 hai avuto Cagliari, Genoa e Salernitana, poi c'era ovviamente il Milan, che ci stava anche perdere contro il Milan. Hai di nuovo la responsabilità, hai l'obiettivo e l'obbligo praticamente di vincere, e soprattutto... secondo me anche di trovare un po' di gioco, perché andando avanti così, come dicevi tu Fede all'inizio, è un po' pesantina. Non so se volete fare il vostro pronostico, così io me lo segno.
Sì, ma non facciamo più il giochino dell'anno scorso, è sfiancante quella roba.
A cosa sfiancante? Certo che facciamo il giochino dell'anno scorso, zì. Per forza.
Il pubblico ha chiesto di cambiare. Il pubblico è stato...
Ma chi l'ha
chiesto? Mettete a letto i bambini, perché arriva Antonio Candreva, però ragazzi, ve lo dico.
Non sarà semplice a Salerno, a parte gli scherzi, però è vero che era in un altro momento, era a metà stagione. L'anno scorso tu a Salerno hai letteralmente dominato, hai pareggiato perché Vojvoda ha deciso di fare un assist agli avversari, ma hai fatto una roba tipo 25 tiri a 1, cioè hai giocato solo tu, quindi... ci si valuteremo aspetta. Anche poi son valutazioni che lasciano il tempo che trovano, cioè se subiamo tutta la partita e vinciamo di nuovo 1-0 al 94esimo va anche bene, però
certo, no. Dai i vostri pronostici li voglio,
no, calmi, mancano 2 settimane, non lo so, non so,
cosa deve cambiare, un meteorito,
che si rompe chiunque, cosa c'entra,
il valore assoluto per le nazionali, vuoi dire qualcosa dei giocatori che partono per
1-1?
No.
1-1 e con questo, ragazzi, vi devo salutare. Ciao, voi Nick. Parlate di nazionali fino alle 9, sono sicuro che ci sarà un grosso pubblico.
Voglio sapere il pronostico di Federico Bosio, poi vi mando tutti a casa. Dai.
1-3.
3 gol. E te li giochi tutti insieme.
Esatto.
Te li giochi tutti insieme, 3 gol è uno spreco, io te lo dico.
Vero, io invece mi gioco lo 0-1.
Mi sembra la Roma e la Lazio. Abbiamo, poi non facciamo gol per un mese.
Perfetto, giusto, ottimo.
Quindi tu dici divertiamoci a Salerno.
Io mi segno lo 0-1. Anche per me potremmo andare a vincere là, però un gol secondo me basta e avanza. Spero. Nulla, Io direi di chiudere qua la puntata, la 165esima di TN Radio, che tornerà probabilmente la prossima settimana, ma vedremo se riusciremo a trovare qualcosa da dire, se succederà qualcosa sostanzialmente. No. Io ne approfitto per salutare tutti quelli che ci hanno seguito e la chat, che è stata come sempre molto molto attiva e partecipe. Ciao Nick, grazie per essere tornato con noi, cuoricino.
Ciao Gualti, ciao Fede.
Ciao Fede, grazie mille anche a te di essere sempre presente, cuore pulsante ciao, di ciao TN Gualti. Radio.
Ciao sei Nick, il cuore, questo è un grosso cuore. Complimento che mi porto a casa e ringraziamo ancora Silvio Luciani per la grafica del mercato.
Un grazie Silvio appunto per la grafica e per essere comunque sempre nei dintorni. E alla prossima settimana, se tutto va bene, un grandissimo saluto. Ciao a tutti. Ciao.
Ciao.
Ciao.